non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!
E un saluto agli ascoltatori, benvenuti a Fuori Registro, la trasmissione in difesa della scuola pubblica. Scuola pubblica di cui si sta parlando molto in questi giorni, se ne torna a parlare dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio di attacco alla scuola pubblica, ma non è solo quello, naturalmente quello che conta poi sono gli atti, le questioni e quanto è stato fatto in tanti anni ormai contro la scuola pubblica. Noi di questo vorremmo parlare con Simonetta Salacone, che è con noi al telefono. Simonetta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, tu sei stata a lungo dirigente scolastica dell'Iqbal Masih, molto conosciuta a Roma questa scuola, e quanto tu hai fatto per il sostegno alla scuola pubblica. Puoi farci un quadro, dire dal tuo punto di vista qual è l'importanza della scuola pubblica?
Allora è molto semplice: la scuola pubblica di Stato è la scuola di tutti, aperta a tutti, inclusiva, che la Costituzione ha voluto così, accogliente, senza che accolga tutti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, censo, fatta in modo da promuovere il meglio da ciascuno e da aiutare quelli meritevoli. Lo Stato, con un articolo 34 molto forte, istituisce scuole in tutte le parti del proprio territorio. Poi permette ai privati di costituire scuole senza onere, il che vuol dire che non mette assolutamente allo stesso livello la scuola paritaria, la scuola privata con la scuola pubblica, perché la scuola pubblica è un dovere prescelto dello Stato costituirla per aiutare i cittadini a diventare cittadini. Allora, l'importanza della scuola pubblica qual è? E lo dico dal punto di vista di una che ci ha lavorato 42 anni: è una scuola che mette a contatto i ragazzi e i bambini fra di loro in tutte le situazioni, con tutte le differenze che si possano essere, non li mette sotto una campana di vetro, li fa confrontare fra di loro e costruisce le premesse di una dell'uguaglianza dei diritti dalle diversità con cui i ragazzi arrivano. E la ricchezza della scuola di Stato pubblica di Stato è quella proprio delle differenze di partenza, che attraverso il lavoro degli insegnanti diventano potenzialità, diventano uguali diritti, diventano percezioni di essere uguali nei diritti di cittadinanza e nei doveri di cittadinanza. Questo è il presupposto della scuola di Stato, per cui noi accogliamo i bimbi disabili, i bambini stranieri, le bambine e i bambini da qualunque situazione geografica pervengano, e cerchiamo di far loro percepire che, pur essendo tutti diversi, sono tutti uguali nei diritti e nei doveri di cittadinanza.
L'attacco alla scuola pubblica è un attacco, diciamo, quello fondamentale poi, che si basa sul taglio delle risorse economiche, e sia da un punto di vista della gestione della singola scuola, sia più generalmente per quello che riguarda poi gli insegnanti. Ma ci sembra di poter dire che c'è anche un attacco che arriva dall'uso delle parole. Abbiamo sentito nelle ultimissime giornate più volte in trasmissioni pur molto diverse televisive parlare non più di scuola di Stato, di scuola pubblica e scuola privata, ma di scuola pubblica e scuola libera. E questo già dà un'altra impressione.
Guarda, io ho tentato di dirlo prima, perché quando sentivo Cassini che continuava a dire scuola libera, ma la vera scuola libera è la scuola di Stato, per i motivi che ho detto prima, in cui nessuno è condizionato ideologicamente, nessun docente, ma nessuno anche utente è condizionato dall'appartenenza ideologica, e l'unico vero valore, gli unici valori assoluti sono quelli della Costituzione, dell'articolo 3, quello che dicevo prima. Allora, è libera una scuola che non ha ideologicamente verità da promuovere, mentre non è libera una scuola che viceversa è una scuola di indirizzo. È libero il gestore di poterla istituire, ma io so che se mando mio figlio in una scuola di indirizzo, per esempio religioso, devo accettare ovviamente alcune la, la, la cultura di sfondo di quella scuola, o se mando mio figlio in una scuola, io mi auguro che non ci siano un futuro scuole libanizzate, nel senso che ciascuna comunità religiosa si faccia la propria scuola, perché io mio figlio in una scuola così non ce lo manderei, qualunque sia la mia fede di appartenenza, ammesso che ne abbia una. Un figlio e una figlia è bene che crescano nel confronto. Allora la scuola veramente libera è quella che mette a confronto tutte, nessuno può dire a un docente qual è la vera storia, per esempio, da insegnare, o la vera matematica. Non esiste nessuna, diciamo, elemento di giudizio di qualità rispetto alla verità di ciò che si insegna. Ripeto, l'unica verità vera è quella, l'unico, diciamo, valore accertato è quello dell'articolo 3, che siamo tutti uguali nei diritti a prescindere dalla nostra, dalle situazioni di partenza. Questo è il discorso delle appartenenze. Allora la scuola veramente libera è la scuola di tutti. Io mi dico che questa scuola, peraltro, adesso lo dico spassionatamente, questa scuola della Costituzione, la scuola della Repubblica, è la scuola che ha rialfabetizzato un paese dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale, dove avevamo un alfabetismo spaventoso e anche un alfabetismo di ritorno molto forte. Allora, quando la si attacca anche nei contenuti e nei risultati, ripeto, la scuola ha delle eccellenze, ha dei momenti di caduta, nessuno la difende così com'è tutta, ma la scuola va sostenuta, perché da sola ha sopportato l'impatto di un'alfabetizzazione di un paese analfabeta, ha costruito l'Italia quando l'Italia fu costruita, adesso la facciamo gli italiani, l'hanno fatta la scuola, ce lo ricorda molto bene di Amicis, il libro laicissimo, il cuore in cui lui presenta il bambino del sud e i fratellini del nord e dice: questo è un vostro fratello che viene dal sud. Queste cose sono importanti, ma sta facendo anche un lavoro di alfabetizzazione rispetto ai nuovi alfabeti culturali, agli alfabeti tecnologici, alle lingue straniere, ma fa anche l'inclusione dei bambini che vengono da altri paesi del mondo, e quindi fa un lavoro di integrazione culturale, ma questo non può farlo da sola. La scuola ce la mette tutta, è chiaro che dove ha delle cadute il problema è il vuoto culturale che c'è intorno. Attaccare scuole e docenti vuol dire attaccare l'uguaglianza dei cittadini, vuol dire attaccare la Costituzione prima di tutto, e attaccare l'idea che appunto noi abbiamo bisogno di una scuola che ci faccia superare le differenze di classe e di ceto. Invece la scuola della Gelmini, la scuola che chiaramente, se tu attacchi la scuola di Stato e tagli, la gente va alla privata, è ancora una volta una scuola di censo. Dobbiamo educare le classi dirigenti in un certo modo e dare una scuola povera a tutti quanti gli altri. Io questo attacco l'ho vissuto fortissimamente, perché in quest'ultimo anno stanno distruggendo le cose di qualità che avevamo costruito, tipo la scuola a tempo pieno. Io ho diretto una scuola a tempo pieno, scuola di grande qualità, di esiti e anche di risultati e di offerta formativa, dove i bambini ricchi e poveri mangiano la stessa mensa, lo stesso pasto. Ma volete vedere che qualità c'è in tutto quanto questo? Che utilizzano gli stessi servizi bambini ricchi e bambini poveri, che non è la mensa per i bambini poveri che c'era quando ero piccola io, soltanto per le famiglie disagiate. Ecco, questi elementi di qualità, ma li vogliamo percepire? Io credo che la popolazione li percepisca, infatti la difesa della scuola pubblica di Stato è forte in questo momento, e anche l'indignazione dei genitori è forte.
Bene, noi ti ringraziamo, grazie Simonetta, ecco. Salacone, grazie. Prego, molto.
Arrivederci.
Allora, abbiamo ascoltato Simonetta Salacone, ex dirigente della Iqbal Masik. Ora, Patrizia, forse di questo attacco alla scuola pubblica è bene ricordare un po' le tappe.
Qualche passaggio, diciamo che ci fa sempre così, no? Un fuoco che ci scalda da dentro, le parole di Simonetta, perché sentirla così appassionata in difesa della scuola pubblica è veramente una cosa importante. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un attacco incredibile, un attacco che però vede anche tanta parte di quel centro-sinistra che oggi sarà anche in piazza, in qualche modo piegato, diciamo, connivente, no? E infatti sarebbe utile ripercorrere alcuni passaggi. Io partirei proprio dalle cose che citava Simonetta, no? Cioè, tutto ha origine nel famoso articolo 33 della Costituzione, proprio, che prevede che spetta alla Repubblica istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, e che enti e privati hanno sì il diritto di istituire anch'essi scuole, ma senza oneri per lo Stato. Questa dicitura, che è stata voluta dai padri della Costituzione, è stata anche ben chiara e rispettata da 40 anni di governi democristiani, cioè quindi c'erano la possibilità di istituire scuole senza il contributo, diciamo, dei finanziamenti pubblici. È stato invece proprio un governo di centrosinistra, il governo D'Alema, e allora era ministro dell'istruzione pubblica Berlinguer, ad aprire le porte di fatto con la legge sulla parità scolastica ai finanziamenti alle scuole private. Questo, ecco, ci deve far riflettere. Questa legge, la legge 62 del 2000, definisce e mette sullo stesso piano in qualche modo la scuola pubblica di Stato e le scuole private. Alle scuole non statali viene riconosciuto comunque una funzione pubblica e quindi entrano a far parte del sistema nazionale dell'istruzione. Tutti noi sappiamo bene invece come poi queste scuole in realtà operino, no? Già a partire dal reclutamento e dal trattamento anche economico del personale che lì lavora, dalla selezione degli alunni, cioè finiscono sui giornali cose come queste, no? Il genitore che ha un bambino con l'handicap non riesce ad iscriverlo in una scuola privata, non c'è posto in una scuola privata per un bambino con l'handicap. Vogliamo parlare dei bambini stranieri? Vogliamo parlare del numero degli alunni per classe? Vogliamo parlare del fatto che queste scuole, soprattutto le scuole superiori, diventano dei diplomifici, no? Dove poi finiscono tutti quei ragazzi che in qualche modo incontrano difficoltà nella scuola pubblica e che si diplomano così pagando il proprio diploma. Ecco, quindi queste responsabilità. Ovviamente ha aperto il varco la Moratti, ministro dell'istruzione durante il governo Berlinguer, durante il governo Berlusconi, utilizzò la legge Berlinguer per finanziare ampiamente le scuole private, limitandosi in un primo momento alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie. E poi la legge finanziaria del 2006 e la legge 27 del 2006, ministro dell'istruzione Fioroni, ancora una volta un governo di centrosinistra, estendono il diritto al finanziamento a tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alle superiori. Queste scuole hanno diritto all'assegnazione di contributi da parte dello Stato per la funzione pubblica che svolgono. Certo, questo varco ovviamente è dilagato, diciamo, oggi noi siamo arrivati ai giorni nostri, il governo attuale a novembre 2010, colpo di mano nella notte del governo Berlusconi, nell'ultima finanziaria il governo ha trovato ben 245 milioni di euro per le scuole private, molto di più di quanto annunciato, perché si parlava 160, 150, 160 milioni di euro. Nella notte questi soldi si trovano, nello stesso momento in cui scuole e università pubbliche vengono strangolate per mancanza di fondi. Quindi ecco, io pregherei tutti quelli che ci ascoltano di ricordarle queste cose, no? E quindi di anche non farsi poi retire, no? È vero, tutti quanti difendiamo la scuola pubblica, per fortuna tutti quelli che ci ascoltano e moltissimi nel nostro paese, oggi c'è una grossa indignazione, ma ogni volta che pensiamo a questo pensiamo anche alle responsabilità di chi in qualche modo tutto questo lo ha condiviso e ha permesso che succedesse.
Che succedesse, naturalmente. E per quanto riguarda, appunto, tu citavi la manifestazione che ci sarà oggi nel pomeriggio in difesa della Costituzione, della scuola pubblica, ma la scuola pubblica è stata difesa anche ieri durante manifestazione nazionale che si è tenuta a Roma in occasione dello sciopero generale dei sindacati di base. Noi siamo stati naturalmente a seguire la manifestazione e vorremmo intanto farvi ascoltare una voce, quella di Giacomo, un lavoratore ATA di Palermo, che tanto scompiglio ha creato nell'ultima trasmissione di Anno Zero, tenendo testa con forza e bisogna dire con grande capacità, tenendo testa al ministro Tremonti. Ascoltiamo Giacomo, quello che ci ha detto.
È con noi Giacomo, lavoratore ATA di Palermo. Abbiamo ascoltato durante questa giornata, questa grande manifestazione di oggi, anche le voci delle lavoratrici ATA di Roma, ex LSU. Qual è la situazione nella tua città?
Nella mia città la situazione è anche brutta, praticamente è brutta sia per gli ATA LSU, ma sia per gli ATA statali, cioè praticamente si sono messe in piedi delle politiche che di fatto creano delle guerre fra poveri e non riescono a dare una prospettiva, e questo qua fa della scuola praticamente il solito calderone che conosciamo in termini di voti, specialmente per quanto riguarda le cooperative, tutta una serie di condizioni, sputtando le persone, mettendo appunto la guerra fra i poveri e di fatto svuotando la scuola, perché è chiara l'intenzione delle politiche complessive di andare verso la scuola privata, in particolare verso la regionalizzazione della scuola, e se i risultati sono quelli che abbiamo visto con la sanità, allora c'è davvero tanto da preoccuparsi, sia per noi ma del resto anche per la società civile, perché è vero che è un problema per quanto riguarda il singolo posto di lavoro, però quando si parla come di sanità, dico di scuola, è chiaro che il problema del singolo chiaramente coincide con il problema di tutta la società, perché sono due settori che chiaramente, cioè, fanno appunto della società un complesso unico.
Quindi problemi non solo per gli ex LSU, che già sarebbe insomma più individuabile come problematica, ma addirittura invece per i dipendenti effettivamente ATA. E quello che volevo chiederti sono due questioni. Una, quella che riguarda la funzione dei lavoratori ATA, che è una funzione poi fondamentale per il funzionamento delle scuole. Sembra invece molto spesso, quando si parla di lavoratori ATA, che siano un po' un'eccedenza, una cosa che non serve più molto e che siano lì a fare poco e niente. Quali sono le vostre funzioni, le difficoltà che trovate rispetto, almeno per quello che riguarda la regione Lazio, Roma in particolare, la diminuzione molto forte poi dei posti di lavoro?
Allora, tanto per cominciare la diminuzione dei posti di lavoro, ricordiamo che già solo il prossimo anno è previsto in Sicilia un taglio di 1.666 posti per tutto il personale ATA. Chiaramente quando parliamo di personale ATA parliamo di personale tecnico, ausiliario e amministrativo, cioè il personale ATA praticamente è quello che troviamo in segreteria, è anche il collaboratore scolastico ed è l'assistente tecnico che troviamo nei laboratori, cioè in poche parole sono delle funzioni essenziali per la scuola, cioè la segreteria, se devo fare l'iscrizione, se devo gestire una graduatoria interna o esterna, i rapporti con il pubblico, le pulizie, la manutenzione, la piccola manutenzione, il controllo, la sorveglianza, cioè senza il personale ATA non può funzionare. Cioè, voi immaginate un corpo che funziona senza muscoli, come fa? Può avere il cuore, può avere il cervello, ma senza muscoli dove si va?
Sì, dico, paradossalmente si potrebbe dire che con pochi docenti o con docenti che precarizzati e che funzionano così a salti, la scuola funziona male, ma senza lavoratori ATA dovrebbe chiudere.
Assolutamente, infatti è il collaboratore scolastico che apre e chiude i cancelli della scuola, quindi innanzitutto proprio hai detto la cosa giusta, già per aprire ci vuole il collaboratore scolastico, la sorveglianza la fa il collaboratore scolastico, le pulizie le fa il collaboratore scolastico, tutta la gestione amministrativa della scuola, quindi non so, gli straordinari, i permessi, la gestione adesso delle pere, è tutta la gestione del personale amministrativo, i laboratori senza l'assistente tecnico come fanno ad andare avanti? Cioè, quindi no, assolutamente è impensabile, ma come si fa? È da pazzi, cioè se è stato stabilito dal legislatore ci sarà un perché. Poi chiaramente adesso siamo tutti vittime del tremendo taglio complessivamente al sistema istruzione, quindi alla scuola, all'università, alla ricerca, alla cultura. Dalla scuola in particolare mancano 8 miliardi di euro, che si traduce in 150.000 nuovi disoccupati, perché cioè, il punto non era tanto il disoccupati, però per tagliare 8 miliardi di euro come faccio a tagliarli? E poi forse dovevo tagliare il personale, perché abbiamo sentito tutto il ministro che va in giro a dire ma noi con il finanziamento a scuola perché paghiamo per il 90% il personale, e per forza, che dimostra ancora una volta la sua incompetenza, perché le strutture sono a carico degli enti locali che stanno subendo comunque anche i loro tagli. Infatti penso che siano tantissimi genitori che devono anche comprare la carta igienica per i propri figli, tanto per fare un esempio. Quindi però quando le strutture sono a carico degli enti locali, giusto, cosa rimane da pagare allo Stato se non gli stipendi di chi lavora a scuola? E come come farebbe a funzionare la scuola senza il personale. Quindi quando si dice che il personale della scuola era troppo, cioè bisogna intendersi rispetto a che cosa, cioè se ci sono tot iscrizioni e tantissime scuole vuol dire che ci vuole quel personale. Poi è chiaramente una scelta della nazione quello che vuole fare, però bisogna che sia ben chiara una cosa: e quando non si investe nella scuola si fa un investimento contro la democrazia, perché la differenza tra una democrazia e un regime sta tutto nel sistema della scuola.
Noi ringraziamo su queste parole, con cui siamo completamente d'accordo, Giacomo, lavoratore ATA di Palermo.
E allora, come avete ascoltato, si trattava appunto di un lavoratore ATA di Palermo, di Giacomo, e questo ieri durante la manifestazione durante lo sciopero generale dei sindacati di base. Abbiamo fatto naturalmente sempre ieri anche altre interviste, nei prossimi giorni ve le faremo ascoltare, e ora però sulla scuola pubblica vogliamo ascoltare anche il parere di Marie De Ciolo.
Mi insegnerò l'amore, le recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il turno
dell'infarto. Per barcamenate tra il mutuo sempre più alto, i tassi di interesse, la cassa integrazione, la disoccupazione, il tasso di inflazione, eccetera, eccetera. Ma poi, quando arrivi allo stato comatoso, allora dai, Marie, tubi, tubicini, macchine sofisticate per tenerte come un vegetale per 20 anni e più. Hai visto mai che è proprio questa la svolta epocale? Trasforma tutti in vegetali e il mondo te una grande serra. Voglio tornare bambina! Perché i buoni erano buoni e già si sapeva che andavano in paradiso. I cattivi erano veramente cattivi e i comunisti mangiavano i bambini e finivano tra le fiamme del fuoco eterno. Te immagini in questo periodo di gran confusione, pure San Pietro c'ha il suo da fa, perché se cambia stato buono cattivo, cattivo buono, è come se fosse un vestito. Penso per esempio all'onorevole Bondi, che gran scompiglio farà quando sarà al cospetto del giudice supremo. Ci vorrà un paio di mesi per capire da che parte si dovrà sistemare. Voglio tornare bambina! Perché la gente voleva essere se stessa, nel bene e nel male, senza cercare piacere a tutti i costi, a tutti. Anzi, c'era quasi una passione a essere contro, a essere artisti, creativi e di sinistra. Voglio tornare bambina, perché quando sono nata in prima elementare, in uno sputo dei paese tra le colline marchigiane, non c'era bisogno che nessuno scendesse in piazza per difendere la scuola pubblica, perché si difendeva benissimo da sola. Anzi, dall'asilo all'università, in quel periodo la scuola cominciava a essere un fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Voglio tornare bambina, anzi no, voglio essere me stessa. E di che io, ieri, 11 marzo, scendendo in piazza con il mio sindacato USB, ho difeso la scuola pubblica. Yes, oh Maria, quanto ho parlato! Ciao, cocca, torna a fare il lavoro mio. Martina, chiudi sta porta, manco fossi al Colosseo. E te, Colabro, finiscila. Ciao a tutti!
Bene, ringraziamo l'intervento di Marie De Ciolo, diciamo anche lei ha manifestato ieri in difesa della scuola pubblica, ricordiamo anche oggi c'è la manifestazione che parlerà anche di altro, diciamo sono anche gli altri temi, la Costituzione che è anche la scuola, e vorremmo chiudere la trasmissione di oggi con una lettera che io ho trovato, diciamo così, sulla cattedra la scorsa settimana, proprio come risposta in qualche modo a quella aggressione verbale del presidente Berlusconi nei confronti di tutti quelli che lavorano nella scuola, e che ha provocato nelle scuole, e per fortuna c'è stata tutta una serie di iniziative, sono fiorite cose anche, alcune anche simpatiche e divertenti, che sono finite sui giornali. Ecco, noi abbiamo trovato nella nostra scuola, al 77° circolo, questa bella lettera dei genitori che invece ringraziano gli insegnanti per quello che fanno tutti i giorni nelle loro scuole, in queste scuole dove si fa fatica ad andare avanti, dove le condizioni di lavoro sono diventate decisamente più pesanti per tutto il personale, non soltanto per gli insegnanti. Agli insegnanti della scuola pubblica, i genitori vi ringraziano per l'insegnamento di principi e valori indispensabili per la crescita sana dei propri figli. Carissimi insegnanti, noi genitori vi siamo grati per l'impegno e la dedizione all'insegnamento ai nostri figli di valori e principi che concordano perfettamente con i nostri, fondamentali per la loro crescita nella società. Ci dispiace e ci offende invece l'ingratitudine dettata dall'ipocrisia di alcuni membri delle alte cariche istituzionali che, anziché apprezzare la vostra dedizione, il vostro impegno e il vostro senso del dovere nei confronti delle generazioni future, dettati da un forte credo nella scuola pubblica, ormai ridotta allo stremo dalla loro incapacità decisionale, vi offendono con assurde e ingiuste insinuazioni, mettendo in discussione il vostro sano e concreto operato. Noi genitori vi siamo vicini e vi chiediamo di non accettare passivamente queste ingiuste insinuazioni, nell'interesse della scuola pubblica e dei bambini a cui entrambi teniamo molto. Ecco, diciamo che questa è stata veramente una nota di conforto di fronte, no, a tutto quello che sta accadendo.
E allora, prima di chiudere, per quello che riguarda la manifestazione di oggi pomeriggio, a cui aderiscono anche gli studenti universitari e gli studenti medi, però gli universitari si terranno, così hanno detto, a distanza di sicurezza, mai con il corteo bipartisan di PD e Futuro e Libertà. E dichiarano sui quotidiani di oggi: la campagna mediatica voluta da Repubblica sta provando a costruire un movimento studentesco in provetta. Questo è quanto afferma Luca Cafagna di Uniriot, e ritiene che esista un'onda che può essere rappresentata da fioroni del PD, un acceso sostenitore del finanziamento alle scuole cattoliche, e dal Fignano Fabio Granata. Difendere la scuola pubblica non è bipartisan, ma richiede una netta presa di posizione. E la dichiarazione di Giorgio Sestili di Atenei in Rivolta: quel palco sarebbe da contestare, ma non lo faremo, perché in Piazza del Popolo nemmeno ci arriviamo. Questo è quanto dichiarano gli universitari. Fuori registro di oggi termina qui. Come sempre vi ricordiamo, per contattarci, fuori registro rca@libero.it.
Resto, vieni qui, ma su, non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile.